Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. È arrivato il momento dedicato all'economia e noi lo facciamo con il nostro ospite, il docente di finanza alla University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo con l'incontro di Davos della scorsa settimana, il World Economic Forum. I mercati finanziari, dollaro statunitense, i mercati obbligazionari, azioni, eccetera, hanno subito un crollo il giorno prima dell'arrivo di Donald Trump a Davos. Poi però hanno recuperato terreno una volta che il presidente ha chiarito di non voler invadere la Groenlandia. Tuttavia, c'è sempre un ma, il prezzo dell'oro, che è il bene rifugio per eccellenza, ha registrato un'impennata ed è passato per la prima volta sopra i $5,000 ed è in aumento costante da 2 anni. Insomma, a proposito di incertezze imperanti, che cosa ci ha detto questo ultimo World Economic Forum, Max?
Che le incertezze tutto sommato continuano e il fatto che tu veda il prezzo dell'oro continuamente salire è perché queste incertezze non stanno andando via, per cui se da una parte forse la situazione o il caso Groenlandia è parcheggiato in una zona meno pericolosa di quanto non era pochi giorni fa, il dossier Iran continua a essere lì, pronto per essere tirato fuori. E le minacce di Trump, che continua sostanzialmente a voler utilizzare i dazi come una politica per far sì che altri paesi obbediscano alle sue volontà, per cui vediamo un giorno che vuole mettere i dazi ai paesi europei, l'altro giorno che li vuole mettere al Canada, adesso che li vuole mettere anche la Corea del Sud, eccetera. Questo non aiuta certamente e non rende tranquilli, anche perché ripeto, se da una parte il presidente americano continua questa politica di così, incertezza continua, dall'altra una certezza la fa, che è quella di continuare a spendere tantissimo e non avere modo per coprire il proprio budget, per cui ormai gli operatori finanziari pensano che situazione economica, dollaro, economia americana non sono in ottima salute, e quando il dollaro non è in ottima salute o i titoli di Stato americano non sono in buona salute, quello che in salute è e rimane è l'oro, per cui questo è quello che viene fatto. Il secondo messaggio forse è quello invece del primo ministro canadese, il quale ha detto: ragazzi, in un mondo dove c'è una superpotenza che agisce in questo modo, noi che siamo delle potenze medie o ci diamo una svegliata e quindi cerchiamo di metterci d'accordo tra di noi per diventare più grandi, oppure diventiamo più un menù, anzi un boccone per queste superpotenze, perché da soli non riusciamo a combinare nulla.
Ecco, scusa, se ti interrompo Max, è un discorso quello di Carney, il leader del Canada, che appunto è diventato virale, un po' tutti l'hanno visto, perlomeno colto i punti principali, e sembra fatto con il sarto per potenze di medio livello come l'Australia.
Assolutamente sì, soltanto che noi australiani, perlomeno fino a quando penso non siamo obbligati a dire qualche cosa di negativo nel confronto degli Stati Uniti, non ci pensiamo nemmeno, e l'Europa tantomeno. L'abbiamo visto nella faccenda, ripeto, Groenlandia, dove forse c'era il caso effettivamente di arrabbiarsi e di rispondere, come si dice, pan per focaccia, però assolutamente non è stato fatto, anzi no, dobbiamo stare buoni, perché sennò senza gli Stati Uniti non riusciamo a vivere, e se noi ci comportiamo così ovviamente il presidente Trump si sente ancora più rafforzato a continuare a fare quello che vuole fare, quindi l'America davanti a tutti, e voi tutti non americani, buoni e zitti, fate quello che dico io.
E a proposito di Australia, spostiamoci down under, parliamo di adesso, come tema completamente diverso, di scuole private, i cui costi stanno aumentando a dismisura, e prendiamo come esempio Scotch College, che è una delle scuole più prestigiose di Melbourne. Nel 2005 le tasse per far parte del Year 12, quindi l'ultimo anno, erano di $16,000, che è l'equivalente di $27,000 oggi. I costi però sono saliti a $45,000 praticamente, quasi raddoppiati. e secondo le proiezioni i costi tra 10 anni raddoppieranno ulteriormente, arrivando a $100,000 a Sydney e $90,000 a Melbourne, facendo una media delle tasse scolastiche delle scuole private più prestigiose. E praticamente, se si considera tutto il ciclo scolastico iniziando oggi, si tratta di oltre $1,000,000 da sborsare. Allora, cosa sta succedendo nel settore? Dove sono le responsabilità per questi cambiamenti? È un disegno, è una cosa voluta?
È assolutamente una cosa voluta, ma è una cosa voluta perché a quei livelli non è l'educazione quella che conta, ma semplicemente far parte di un club prestigioso. Se il club prestigioso ha più persone che vogliono farvi parte di quanti posti il club si è disposto a dare, ecco lì che l'unica cosa che succede è aumentare il prezzo. Per cui tu sei disposto come familiare a pagare queste cifre perché vuoi che tuo figlio o tua figlia vadano in quella scuola lì, frequentino altri ragazzini dello stesso tipo, dello stesso ceto sociale, che indipendentemente poi da quanto i tuoi ragazzi e le tue ragazze imparino. Per cui stiamo parlando non certamente di scuola, non stiamo parlando di educazione, ma di un modo come un altro per, se vuoi, cercare di mantenere diseguaglianze sociali che esistono e che vanno trasmesse da generazione in generazione, per cui non vediamola, ripeto, come un qualche cosa che dobbiamo sentirci in obbligo di fare, a meno che non vogliamo appunto cercare di far parte di questo club, che però oltre a darti la membership prestigiosa non è che ti dia altro. Ripeto, per alcune famiglie questo è molto importante, perché si tratta di mantenere un livello sociale, un prestigio sociale tra una generazione e l'altra, però ripeto, stiamo parlando di una percentuale molto bassa rispetto a quello che è il resto della popolazione. Per quanto riguarda invece i policy makers, vale a dire i politici, il ministro dell'educazione, eccetera, quello che sta succedendo nelle scuole private, sono scuole private e quindi possono fare quello che vogliono e farti pagare non $100,000 ma 1 milione, 10 milioni, quel che è, fino a quando si trovano persone disposte a farlo. La cosa importante però per loro è continuare a far sì che il resto del settore educativo e soprattutto i ragazzi e le ragazze che frequentano scuole che non sono così prestigiose, ma che lo fanno per educazione, possano trovare delle opportunità e esprimere le loro capacità nel mondo del lavoro e riuscire indipendentemente ad avere un curriculum di educazione super prestigioso. Quindi è importante che i medici, gli avvocati, i commercialisti, i dentisti del futuro siano delle persone in gamba, anche se vengono da ceti sociali non super prestigiosi.
Noi siamo in collegamento con Massimiliano Tani, docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, e adesso dall'Australia ci spostiamo in Italia, dove i numeri di Confesercenti ci stanno raccontando un paese che è cambiato. Tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi infatti oltre 103.000 esercizi commerciali di piccole dimensioni, insomma botteghe e micronegozi. I micronegozi fino a 50 metri quadrati sono diminuiti di oltre 72.000 unità. Spariscono anche 42.700 esercizi commerciali tra i 51 e i 150 metri quadrati. Crescono invece i negozi medi e grandi, ed è interessante però notare che si stanno contraendo dall'altra parte i centri commerciali maxi. Insomma, gli estremi super piccolo e super grande tendono a sparire. Insomma, Max, come si legge questa tendenza?
Con dei costi molto alti per avere un esercizio commerciale che resta aperto in città e la possibilità che tu hai oggigiorno di poter comprare online senza uscire di casa, per cui se una volta finalmente dovevi uscire di casa per andare a provare un paio di scarpe o un paio di pantaloni, adesso assolutamente questo non è possibile. E quindi per il negoziante che si trova magari a poter vendere i propri prodotti via internet e ridurre tantissimi i propri costi, ha assolutamente senso chiudere il negozio in città dove devo pagare tasse, affitti, magari problemi di criminalità a cui dover far fronte, rispetto invece a semplicemente mandare i propri prodotti grazie all'ufficio postale in giro per il paese. Per cui questo è quello che succede. A livello grande invece sono appunto società, organizzazioni che hanno spalle economiche molto ben coperte, quindi si possono permettere di sostenere questi costi, magari posseggono anche negozi proprio di proprietà e il fatto di presentarsi con una vetrina in centro è semplicemente un modo per continuare a fare marketing e continuare ad essere viste come un qualche cosa di prestigioso, un po' come il discorso che facevamo prima con le scuole super prestigiose. Se tu sei una grossa marca commerciale, un paio di scarpe, una cinghia, un portafogli, quello che vuoi, e vuoi essere famoso, vuoi avere la vetrina nel centro e sei disposto anche a…
Anche se i conti non tornano.
Esatto, i conti magari tornano perché i prezzi li metti super alti, anche lì è una clientela di un certo tipo che si può permettere di entrare nel negozio, invece che magari quello che facciamo noi è semplicemente vedere le vetrine e dire sarebbe bello, però tiriamo dritti.
Allora, grazie per questa analisi, Massimiliano, ci risentiamo la prossima settimana.
Assolutamente sì, ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Questo era il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.